Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, già che sta preparando la trasmissione di Maracana di oggi pomeriggio. Noi però adesso andiamo da Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, ben ritrovato.
Buongiorno, ciao Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Ivan, prima ti voglio chiedere un attimo sulla questione salvezza, tutto rimandato dopo il pareggio della Fiorentina, che con una vittoria avrebbe potuto staccare passa per la salvezza, è comunque abbastanza tranquillo, diciamo l'ultima posizione nelle mani di Lecce e Cremonese. Chi la vincerà? Chi ha sbagliato di più anche un po' in quelle che possono essere state le scelte di cambio allenatore?
Ma io la Fiorentina sì la terrei abbastanza fuori, per quanto poi dopo una stagione del genere a Firenze giustamente tutti vivono con un po' di preoccupazione, però insomma vedo che abbia un vantaggio sufficiente a stare tranquilli ora. Sarà una bella lotta a due, ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti c'è anche lo scenario dello spareggio salvezza. Chi ha sbagliato di più? Ma è una bella, allora, ti dico la verità, il Lecce sinceramente me lo aspettavo, cioè, penso ci aspettassimo un po' tutti in quella posizione lì, comunque quantomeno diciamo impegnato nella lotta per non retrocedere fino alla fine sin da inizio campionato, perché credo che soprattutto lì davanti non abbia una squadra particolarmente competitiva. La Cremonese è un po' una sorpresa, e è evidentemente c'è stato un cortocircuito a un certo punto, forse per rispondere alla domanda che mi facevi tu, ha sbagliato la Cremonese ad aspettare tanto a cambiare,
o magari era più giusto il contrario, tipo Giampaolo è un allenatore più da dargli il tempo di preparare la stagione e Davide Nicola più da allenatore in corso.
Beh sì, però qui proprio nel campo delle scelte estive è molto difficile, cioè, Nicola tra l'altro era partito anche molto bene. Quindi non me la sento di arrivare così indietro, o meglio può anche stare, però secondo me è una scelta che ci poteva stare quella di partire con Nicola, onestamente. Poi, e tra l'altro la prima metà di stagione ha visto la Cremonese quasi come rivelazione del campionato, no? Poi è successo qualcosa, onestamente. Non vivendo da dentro l'ambiente è anche difficile dare un giudizio, però è evidente che qualcosa si sia guastato e ripeto, io probabilmente si poteva cambiare un pochino prima, non che Giampaolo insomma abbia portato un'autentica scossa, però se l'idea era quella si poteva fare anche prima, sul partire con l'uno, partire con l'altro, non è mai la riprova, perché sì, Giampaolo può aver bisogno di tempo, però magari partiva male. Comunque la Cremonese è una squadra che nella prima parte, ripeto, della stagione ha performato molto molto bene.
Inter Como atto quarto, no? In campionato Chivu ha letteralmente vinto, stravinto se vogliamo, sì. Il confronto con Fabregas. In Coppa Italia il primo la gara di andata finisce 0-0, anche con molta delusione che due squadre attendiste che forse hanno rimandato tutto alla gara di ritorno, che è appunto di questa sera. Stasera quali sono le ultime in casa Lazio e in casa Inter, e cosa ti aspetti in questa partita?
Ma io credo che il Como abbia un po' non sciupato, perché poi deve ancora giocare. Però è vero che anche il Como nella gara di andata aveva la testa ad altri impegni. L'Inter però aveva, palesemente pensando al derby che sarebbe arrivato di lì a poco, in un momento in cui sembrava che la corsa a scudetto sarebbe stata più lunga e complicata di quanto poi non si sia rivelata. E giocando a Como, cioè io la scelta attendista dell'Inter, pur non avendolo apprezzata, perché non è stata molto divertente come partita, diciamo, no. Però se era più semplice da giustificare, ecco. Quella del Como un po' meno, perché ora Fabregas deve andare a San Siro e vincere per andare avanti, che è una cosa che con l'Inter non gli è mai riuscita. I precedenti in campionato sono lì a dimostrarlo. L'Inter si è confermata un avversario molto complicato per Fabregas, come è anche normale che sia visto il valore in campo, e adesso arriva la partita di oggi con quasi tutto, cioè sull'onda dell'entusiasmo per uno scudetto che sembra, si può dire, praticamente
beh, no, è chiuso, dai.
Poche distrazioni dal campionato, perché poi l'Inter, insomma, che cos'altro ha da pretendere da questo campionato? Deve soltanto chiudere i conti ufficialmente, però ha nella Coppa adesso l'obiettivo principale, dato che tanto in campionato sì, c'è da chiudere il discorso, ma insomma presto o tardi questo avverrà. Il Como viceversa, oltre a dover andare a San Siro contro un'avversaria che in campionato l'ha battuto due volte segnando anche parecchi gol in entrambe le occasioni, lo fa in un momento di maggiore difficoltà e comunque con un po' di testa, con più testa quantomeno agli obiettivi che ha in campionato. Poi sarà sicuramente bravissimo Fabregas a dare la mentalità giusta alla sua squadra, però se avesse sfruttato all'andata il fattore casa e appunto un momento psicologico diverso dell'Inter, che non era nella sua fase di massimo rischio, insomma, oggi sarebbe quantomeno partito con un vantaggio, poi non per forza vuol dire portarla a casa, però era ovviamente un punto di partenza molto diverso.
Chiaramente Ivan, con un campionato che è semplicemente da ratificare, ma è stra in mano, anzi chiuso, ed è in mano all'Inter, che conta soltanto i giorni in cui tirare lo champagne da fuori al freezer. Questa è la classica partita nella quale puoi anche dare tutto e schierare la formazione ideale per portare a casa la qualificazione a una finale, dove incontrerai dall'altra parte la vincente tra Atalanta e Lazio. Quindi c'è una grande possibilità di affrontare la finale da strafavorita anche in questo caso, e quindi di puntare al double.
Sì, sì, decisamente sì, quello è il tema. A livello psicologico, a livello di formazione, secondo me comunque qualcosina tra difesa e attacco chi vu cambierà, ma magari giocherà Bonini al posto di più Esposito, poi alcune assenze come ovviamente Lautaro, Bastoni, a centrocampo non mi immagino una squadra un po' più titolare, perché poi quello è il reparto decisivo. Sicuramente sceglie in base alla condizione, ha questo vantaggio che non lo porterà a fare particolari valutazioni legate a successivi impegni, proprio per tutto quello che abbiamo detto. Non ci deve pensare, non ha nessuna urgenza di pensarci. Se l'Inter vince lo scudetto alla prossima giornata o quella dopo ancora, non è che il cambi così tanto. Sì, festeggi un po' prima, sì, stai tranquillo un po' prima, però poi prima o poi lo vinci, insomma. Ormai siamo entrati in quella fase della stagione in cui non c'è più un tema di chi vincerà lo scudetto, ma di quando.
Invece, per quanto riguarda l'altra semifinalista tra Atalanta e Lazio, ecco, se la Lazio fosse quella che abbiamo apprezzato a Napoli, ha fatto una gran partita, quanto diventa interessante questa partita? Perché poi dall'altra parte c'è anche l'Atalanta che vuole salvare un po' la stagione, no?
Ma bisogna capire pure se è stata la Lazio quella Lazio che abbiamo apprezzato, o se è stato il Napoli quel Napoli che non abbiamo apprezzato, perché non abbiamo visto un bel Napoli oggettivamente. Quindi sono curioso di sapere dove inizi l'uno l'una e dove è finito l'altra, insomma. Per me è un grosso forse questo il tema principale da capire sulla stagione di entrambe, sulle partite di entrambe. È anche l'altra semifinale parte da una condizione di parità, è un obiettivo per entrambe oggettivamente, perché comunque chi più chi meno in campionato sono andate un po' sotto quelle che erano le aspettative stagionali, e quindi insomma mi aspetto una partita anche divertente. In realtà mi aspetto anche in Como Inter, perché comunque devono vincere, cioè sono due squadre che devono vincere, ma anche la Atalanta mi aspetto una gara, però lo dico con un pizzico di speranza che sia una partita divertente soprattutto.
Ti voglio fare anche un'altra domanda, Ivan. Ieri, parlando con il direttore De Paola, giustamente il direttore dice sì, occhio che nel campionato poi il secondo posto può valere anche per partecipare alla Supercoppa, che sono soldi e sono ed è comunque prestigio. Dopodiché in tanti giustamente ci scrivono ma la formula è cambiata, si è tornata a fare la sfida unica. In realtà la formula non è ancora cambiata, ancora deve essere approvato. E allora ti chiedo, com'è possibile che al 21 di aprile ancora non si sappia qual è la nuova formula, la prossima formula della Supercoppa?
No, ma in realtà la formula della Supercoppa ufficialmente è a due. Poi ogni anno la Lega nel corso della stagione fa un consiglio di Lega in cui vara per quell'anno edizione a 4. Quindi
si gioca a 4 o a 2 quest'anno, cioè l'anno prossimo?
L'anno prossimo si giocherà al 99% a 2.
Però non è ancora certo. Io ti chiedo com'è possibile, perché poi comunque sia sono soldi, quindi magari le squadre che sono in questo momento in corsa per anche il secondo posto, anzi solo per il secondo posto, magari lo vorrebbero sapere.
Sì, però diciamo che
siamo in un vuoto di potere in questo momento, è chiaro, quindi però
no, vabbè, però non c'entra nulla il vuoto di potere, perché la FIGC non è competente, però cioè, è normale, nel senso ogni anno viene definita ogni anno la formula della competizione e viene deciso di anno in anno se e a 2 o 4. Quest'anno sarà a 2 perché non si andrà in Arabia Saudita, che ha ancora altre due edizioni da fare, ma quest'anno non è interessata perché ci sarà la Coppa d'Asia, insomma se si sapeva già a prescindere dalle squadre partecipanti che non sarebbe stata interessata, va definita la sede, cioè ci sono ancora trattative in corso, secondo me sarà all'estero, però potrebbe anche essere in Italia per definire la sede. E poi dipende teoricamente anche da quello, però insomma quasi sicuramente sarà due, diciamo che è una delibera che tecnicamente viene adottata a stagione in corso, quella sulla Supercoppa, quindi cioè, è sempre successo così anche negli ultimi anni. Poi lo sapevi, cioè è un po' la situazione uguale ma al contrario, nel senso che informalmente sapevi, perché comunque decide la Lega, quindi decidono i club, quindi decidono anche quelle che corrono per il secondo posto, per il terzo, sono tutte informalmente sapevi che sarebbe stata 4, ma la delibera arriva sempre in corso di campionato, non è mai arrivata, perché ogni anno è necessaria una delibera da questo punto di vista, e arriva sempre a stagione in corso, non è mai arrivata nella stagione precedente, quindi diciamo che è in linea con quello che è successo sempre negli anni. Quest'anno sappiamo già che sarà a 2, anche se non è
ancora certo al 100%.
Sì, diciamo, non è ratificato, però non ci sono. La Formula 4 dipende molto dalle richieste dell'Arabia Saudita, che vuole 4 squadre. Quest'anno non si va in Arabia Saudita. Poi se domani arrivano gli americani a mettere sul piatto tanti milioni, a fatto che ci sia la Formula 4, ne discuteranno il Consiglio di Lega, però onestamente non è un scenario che vedo, cioè sarà sicuramente a 2.
E allora insomma non dovrebbero esserci sorprese in tal senso, e quindi il secondo posto può diventare comunque inutile a questo punto, ma utile semplicemente per
non sono i primi.
Esatto, arrivi secondo, il primo dei perdenti, come dice Conte. Sei d'accordo? Va bene, ha fatto infuriare a Napoli questa definizione, devo dire che è molto juventina, volendo. Però è così.
Volendo, sì.
Caro Ivan Cardia, grazie. Appuntamento con tutto Mercato Web alla redazione domani e buon lavoro a Ivan Cardia. Ciao.
A te, buon proseguimento.
Noi tra poco ci ritroviamo con Jacopo Galvani, quindi vi aspetto tra pochissimo. Allora, ci siamo per andare in collegamento con Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Ci vediamo spesso ultimamente, a distanza ovviamente.
Sì, a distanza ci vediamo spesso. Infatti è stato un fulmine a ciel sereno.
Non lo sapevi?
Ho detto, no, non lo sapevo, perché so che fanno sempre collegamenti. Io ho detto, cosa ci fai lì? Ho detto, non ci parlo, basta.
Non voglio sapere nulla. Senti Jacopo, vai, poi avevamo ragione noi, insomma, che l'Inter vinceva 3-0 con il Cagliari e soprattutto il turno successivo è stato un turno successivo particolare, il Napoli che crolla con la Lazio, il Milan vince.
Quello è inaspettato, il crollo del Napoli è inaspettato, per sinceramente.
Te. Sai che io me l'aspettavo, perché comunque
no, io no, non me lo aspettavo perché ho detto ha recuperato gli infortunati, sono a posto, adesso non dico che vanno in scioltezza, però la porto a casa. E invece ci hanno sorpreso, veramente, non hanno riaperto niente perché tanto no. Arrivare secondi o terzi cambia solo l'eventuale semifinale della Supercoppa italiana che lascia il tempo che trova, quindi va bene così.
Che Milan è stato a Verona? Che non mi è piaciuto moltissimo.
Osceno, io sconfortato, cioè sconfortato e sconfortante. Io vedere uno spettacolo così indegno, sinceramente, basta. E poi non può essere un caso che tutti gli attaccanti del Milan non riescano a fare gol, perché oggettivamente, io lo dicevo anche nel commento che ho fatto su Gimenez gli ho dato 4, però ho anche detto, ragazzi, voi ricordate una potenziale occasione da gol per Gimenez? Io no. Cioè tu il centravanti devi anche metterlo in condizione di tirare in porta. Mi sembrano un po' le stesse cose che sentivo dire quando c'era Allegri sulla panchina della Juve di Vlahovic. Ma Vlahovic quante volte veniva messo in condizione di segnare? Cioè per me il problema è sempre quello. Devi cercare di provare a fare un minimo di gioco da mettere in condizione l'attaccante di far gol. Perché se no... tu puoi mettere lì chi vuoi, o prendi Ronaldo il fenomeno che prendeva palla a metà campo e gli dribblava tutti e dava in porta, se no è un problema grave, cioè chiunque non fa gol.
Però insomma, è una situazione che... Allora, all'inizio sembrava potesse bastare Modric a far girare il Milan, poi però sono emerse tutte quelle che sono le debolezze strutturali di una squadra, che però, è trovata a dire... nonostante tutto ha fatto la bellezza di 15 punti in più rispetto alla passata stagione, come li giustifica?
Beh, la passata stagione è stata anomala, cioè bisogna anche essere onesti quando facevo le disamine, non ce l'ho con te,
no,
che sia chiaro, cioè in generale, perché la passata stagione non era passata stagione da Milan, cioè è anomalo che il Milan arrivi ottavo, non che il Milan sia secondo o terzo, non è anomalia secondo o terzo, anomalia che è l'ottavo posto. Poi io continuo a pensare che il pesce puzza sempre dalla testa, io di questa cosa qua non smetterò mai di dirla, cioè perché siamo purtroppo io questa settimana in particolare sono andato anche a vedere un po' di dati che purtroppo vanno contro quello che è il risultato sportivo. Io continuo a pensare che la plusvalenza nel calcio, nello sport europeo, devono essere i trionfi. Il brand deve essere valorizzato dai trionfi in campo. Invece, purtroppo non è così, e i fondi di investimento non ne frega niente di vincere, gli interessa di valorizzare il brand. Vado a vedere il brand del Milan nel primo in Italia. Allora, io se vedo una roba del genere, per la mia testa, la mia concezione che ho del calcio, il brand del Milan oggi dovrebbe essere ai minimi storici. Perché se vado a vedere gli ultimi 20 anni ha vinto 2 scudetti, 2 supercoppe italiane, anzi 3 supercoppe italiane, è un po' pochino, cioè molto pochino. Non può, invece qua si pensa a fare la partnership con New York Yankees, la partnership con i Rolling Stone, si pensa a fare, scusate il francesismo, ste pirlate che al tifoso non frega niente. Bello, la grafica del cappellino con i Rolling Stone e il logo del Milan, stupendo, anche quello con i New York Yankees, ma non è quello che interessa a noi tifosi. A noi tifosi non ce ne frega niente della Kiss Cam tra un tempo e l'altro. Noi tifosi vogliamo risentire istintori, meteor e vedere il Milan che porta a casa le Coppe Campioni o le Champions League. Questo interessa al tifoso del Milan, ma come ai tifosi di tutto il mondo. Cioè, purtroppo, e poi ogni tanto mi ricompare il famoso video di Cardinale prima di comprare il Milan che dice non comprerò mai un top club come il CS, come qui, perché non è nelle mie idee. E allora cosa vuoi rendere il Milan un club medio?
E questo, diciamo, è il grande spavento che hanno i tifosi.
No, non è lo spavento, ormai è una certezza questa cosa qui. Non è più uno spavento.
Ma non c'è nessuno perché... che vuole bene al Milan al punto da prendere in mano la situazione e dire bisogna cambiare. Faccio un esempio. Vabbè, diciamo che lo faccio sulla Juve, che sarà la prossima avversaria del Milan. Molti nell'altra emittente dicono: ah, deve vendere il canale, deve finire in mano agli arabi che portano i soldi, o gli americani, o eccetera, eccetera. E io mi oppongo.
Agli americani sconsiglio.
Io mi oppongo sempre, ti dico la verità, perché a tutti quanti dico: voi ringraziate che c'è la stessa proprietà di famiglia per tanti anni, perché fin quando ci sarà questa proprietà, l'obiettivo sarà sempre quello, poi, magari dopo anni bui, di ricostruire per tornare a vincere, ma non sarà un business fine a se stesso. Non so se sei d'accordo su questo.
Allora,
poi
sono
uno può
d'accordo.
Sbagliare management, come sbaglia spesso John Elkann, eccetera, però poi dopo magari risistema le cose. Adesso vedi una Juventus che magari ha una prospettiva dell'anno prossimo migliore.
Allora, hai ragione se penso quando c'era Andrea Agnelli. John Elkann non credo che sia quel tipo di persona.
Però
John
Elkann c'era anche con Agnelli, cioè Agnelli era il presidente, la proprietà è sempre
sì
quella.
Però Agnelli aveva un'idea. John Elkann, parliamoci chiaro, John Elkann è più un finanziere, più un economo, non ne frega niente dello sport. Cioè io vedo anche quello che fa con la Ferrari, che io sono appassionato di Formula 1. Sì, vince, sì, vero, mette i soldi, però alla fine lui quello che gli interessa è continuare a portare avanti un brand e poter che far sì che questo brand gli possa dare molteplici finanziamenti a livello economico, molteplici vittorie. Tanto è vero che se tu vai a vedere, anche parlando di Ferrari, la Ferrari non vince un mondiale da Schumacher, ormai sono 20 anni che non vince un mondiale. E secondo me questa cosa qua ci deve anche un attimino far riflettere su tante cose. Poi vabbè, il mondo della Formula 1 andrebbe, dovrei fare un collegamento parlando di Formula 1, perché è evidente che c'è, non è, se parliamo del calcio di un organo non pulito, quello della Formula 1 penso che sia peggio, perché è evidente che comandano solo i poteri forti. Dimostrazione anche il nuovo regolamento legato dove viene favorita una scuderia che è la Mercedes. Questo, ma sono dati di fatto, non è che me lo sto inventando io. E quindi quello che dico su, io capisco i tifosi, e soprattutto capisco tutti i tifosi del mondo quando ti dicono voglio un presidente arabo, perché l'arabo ha questa mentalità di investire come si faceva da noi negli anni 80, butto via i soldi, non me ne frega niente, perché è schifosamente ricco. E d'altronde l'arabo gratta per terra, esce il petrolio, che sono i dollari, quindi non è che ci sia molto da dire a riguardo. E ti dico, anch'io vorrei un presidente come è stato Abramovic, come è stato Berlusconi, o come può essere il presidente del PSG o del City. Non è detto che con quelli vinci per forza, a parte che secondo me hai più probabilità di vincere con un presidente che dice cosa servono 500 milioni, mettili lì, piuttosto che con una proprietà che ti dice allora il budget è 50, se vendiamo reinvestiamo del venduto il 70%. No, io voglio un presidente, vorrei avere un presidente che ti dice cosa serve 100 milioni, ma mettili lì, te ne do 110 e comprami quello che voglio.
Tanto da Raikkonen ti correggono, non vince.
Ma sì,
però vabbè, da Raikkonen non vince il mondiale.
Sì, da Raikkonen, 2007. Mm. E siamo nel 2026, sono 19 anni. Se per voi è una roba normale... io ho parlato di Schumacher perché Schumacher è l'ultimo che ha fatto un ciclo di campionati vinti, sì, di vittorie. Sì. Raikkonen ha vinto quel mondiale lì, poi non c'è stato nulla assoluto. Vabbè, comunque il discorso è, tutti vorrebbero il presidente che non guarda il portafoglio, però c'è da dire, c'è anche un però, che il fair play finanziario è stato costruito in una maniera tale che questa cosa in teoria non è a legge. È anche vero che per questo tipo di presidenti del fair play finanziario non gliene frega assolutamente nulla, pagano la multa e continuano a spendere e espandere come vogliono. Poi io ti dico, se in una sessione di mercato butto lì 500 milioni in acquisti, poi mi vuoi dare un anno di squalifica, 6 mesi di mi blocchi un mercato o due, ma chi se ne frega quando ho comprato quella roba lì prima? Ma chi se ne frega? Cioè, è sempre il solito discorso, è una regola fatta male, pensata peggio. E quindi non so cosa dirvi. Per quanto riguarda, concludere, la Juve, a me piacerebbe che il Milan tornasse in mano alla famiglia Berlusconi, l'Inter alla famiglia Moratti e la Juve rimanesse la famiglia Agnelli. A me piacerebbe questa cosa qui, però il mondo è cambiato, allora a sto punto, se è cambiato, preferisco sognare con un arabo che con Jerry Cardinale.
Allora, messaggio per te, signor Galvani, vorrei fare due riflessioni sulla giornata appena trascorsa di Serie A. Complimenti a Fabregas che è andato in conferenza stampa e ha chiesto scusa ai tifosi non per la sconfitta ma per la prestazione del Como. Altri suoi colleghi imparino da lui. 2. Napoli distratto ma grande prestazione della Lazio. Con i soldi spesi dai Friedkin il maestro Sarri avrebbe vinto 2 scudetti e una Champions League. Sarri al Milan subito, io lo sostengo da sempre, da anni. Federico.
No, Sarri al Milan, per quanto io consideri Sarri un grandissimo allenatore, ma non ha il famoso physique du rôle per stare in una grande squadra. A me dispiace, l'ha dimostrato anche quando era la Juve, non ha l'atteggiamento per stare in una grande squadra, purché io sostenga che Sarri sia un grandissimo allenatore, grandissimo conoscitore di calcio.
Guarda, ha fatto una stagione veramente difficile e secondo me, se pensa se riuscisse a vincere la Coppa Italia, sarebbe quasi, quasi una vittoria da scudetto, diciamocelo, per come è andata la stagione.
Ma sono d'accordo, ma Sarri secondo me è veramente bravo, però non può stare in una grande squadra. Cioè lo dimostra ogni conferenza stampa, lo dimostra gli atteggiamenti, lo dimostra, cioè io ti faccio un parallelismo, cito due allenatori che non sono del Milan, che non sono stati nell'orbita Milan, per far capire, uno è Roberto Mancini e uno è Maurizio Sarri. Secondo me Sarri è anche più preparato di Mancini, ma Sarri va in campo e gli dice a Mancini che è un frocio. Beh, questo è stato io, sì, è un virgolettato. Mancini non lo farebbe mai. Mancini si presenta in panchina vestito perfetto, che sembra uscito da Armani o da Valentino, se no poi mi dicono che faccio pubblicità. Sarri si presenta con una tuta, possibilmente con la bruciatura della sigaretta, e tiene pure qui il mozzicone in bocca. Capite che per stare in una grande squadra che fa dell'immagine una delle cose principali, Sarri non può starci? Non ci può stare, ma mi dispiace, o lui cambia veramente atteggiamento, se no non ci può stare. E purtroppo è così. È vero che il Milan, secondo me, da tempo ha dato le dimissioni da grande squadra, ma quantomeno esteticamente continua a apparire come tale. E almeno quello non levatecelo, cioè non levatelo alle grandi squadre. Poi io posso capire che un discorso, il mio, superficiale, anche da perbenista, probabilmente è vero, o senza probabilmente, però purtroppo nelle grandi aziende, nelle grandi dinamiche ci stanno anche queste cose, perché in una grande azienda se c'è un genio che si presenta male, lavora nel sottoscala, nessuno lo vede.
Allora, intanto abbiamo una nota vocale che dice che Giorgio si ascolta, così poi te la giriamo. Però ti faccio anche un'altra domanda. Sei ancora convinto delle capacità, a proposito di allenatori, anche di De Zerbi? Anche lui è subentrato al Tottenham dopo il disastro di Tudor. Per adesso un pareggio e una sconfitta. Anche lui trova difficoltà.
Io continuo a dire di sì, ma io dovete anche mettere insieme però tutto il pacchetto. Io cosa vi ho sempre detto? L'allenatore quanto incide? Quando io sento percentuale dal 30 al 50% rido. Io dico sempre che l'allenatore incide dal 5 al 10%, quelli bravissimi forse arrivano al 15%, il resto lo fanno i calciatori. Poi qualcuno mi potrà dire no, non è vero, va bene, dimostratemelo però, perché è troppo facile. Io faccio sempre l'esempio di Sacchi. A Sacchi, se gli avessimo levato i tre olandesi, Baresi, Donadoni, Ancelotti, e lo lasciavamo giocare con Angelo Colombo e qualcuno di così, secondo voi vinceva scudetto e Coppa Campioni? Io dico di no. La Roma, per vincere lo scudetto, si è portato Battistuta, tutta questa gente qui. Che bisogno c'era? Bastava avere Fabio Capello in panchina. Invece no, per fortuna, il calcio, anche se qualcuno vuole raccontarci delle stupidate che non sono così, lo decidono ancora per la più grande percentuale calciatori
in campo, certo.
Se tu hai Haaland è più facile fare gol, con tutto rispetto. Se hai Fulcrum, forse no. cioè, a me dispiace, perché sennò perché si compra i calciatori? Quelli di ragazzino della primavera, tanto io ho il miglior allenatore, gli do i soldi a lui e vince lui, cosa me ne frega a me del grande calciatore? Perché Fabregas fa giocare Nico Paz? Se Fabregas incide l'80%, Nico Paz o Picco Pallino o Craché è la stessa cosa, chi se ne frega?
Nota vocale, no. Dai, prima nota vocale, poi ce n'è anche un'altra, sentiamo i nostri amici che cosa ci dicono.
Buongiorno Vincenzo, una domanda per Jacopo.
Ciao, buongiorno.
Quindi si può dire che l'Inter ha fatto un miracolo negli ultimi 10 anni, visto che ha sempre dovuto rispettare il fair play e c'è sempre stata dentro? Stefano da Fermo.
Non credo, cioè nel senso,
allora,
sono stati
adesso
anche un po'...
mi viene un po' da ridere, scusate.
Ci sono state un po' di situazioni che andrebbero monitorate.
Non
credo che non
mi fate
sia...
incazzare per forza, no, anche quando non ho voglia.
Ma ci sono milioni di debiti e un ex presidente che gli hanno asciugato tutto quello che aveva. Perché
adesso, io veramente, cioè,
non credo che
lo fate per farmi incazzare, un messaggio per farmi per provocarmi, allora mi diverto.
No, ma magari il nostro amico comunque cioè, lo pensa davvero, diciamo. Però
allora l'Inter
non è andata esattamente così.
Allora, se voi mi parlate che l'Inter ha fatto un miracolo sportivo in certe situazioni, ad esempio magari nelle due finali di Champions, posso anche dirvi di sì. Ma ragazzi, stiamo parlando di una società che non poteva essere iscritta al campionato. Ma di che cosa parliamo? E questo lo chiamate miracolo? Questa è stata, mi dispiace, una truffa in piena regola, perché non si è deciso di fare così perché era l'Inter, perché non si poteva e non si doveva mandare in Serie B una grande d'Italia, che sia Milan, che sia Inter, che sia Juve e che siano queste, perché già la Serie A è un campionato penoso, imbarazzante. E la dimostrazione è stata Verona-Milan, una partita di un orrenda, perché non mi vengono termini peggiori, che se non sono volgari, quindi lasciamo orrenda, va bene? Ma adesso, cioè, se poi gli leviamo pure il bacino di utenza che può avere Milan, Inter e Juve, secondo voi la Serie A chi la guarda all'estero? Nessuno! Gli leviamo pure,
diciamo,
una
che
tra
per
Milan,
molto,
Inter e Juve, è finita.
Diciamo che per molto, molto, molto meno, lo dico al nostro amico, tanti club sono stati fatti fallire in Lega Pro.
Il Chievo? Vogliamo parlare del Chievo?
Sì.
Come è fallito?
Diciamo che
per una cifra
ricordo
che...
anche che quell'anno poi l'Inter vinse lo scudetto, il presidente doveva venire a festeggiare lo scudetto, ma si diceva che aveva degli impegni e non poteva venire. Poi alla fine, soltanto un mese fa credo, viene fuori che gli hanno dovuto praticamente confiscare tutto quello che aveva, perché aveva miliardi di debiti che non erano stati pagati. Allora chiaramente,
ma quello diciamo che è personale suo, però il problema è che lui aveva messo impegno l'Inter, e questo è il problema. L'Inter non aveva, c'è una legge chiara che dice che devi garantire con una fideiussione di stipendi, l'Inter una fideiussione per l'iscrizione al campionato. L'Inter non aveva i soldi né per la fideiussione degli stipendi né per l'iscrizione al campionato. Com'è possibile che si è detto tutto? Poi ragazzi, non ve lo dico io, digitate Ignazio La Russa Inter quando dice è una questione di cuore, non si possono far fallire le società, punto. Allora ragazzi, se poi vogliamo dirci che l'Inter è fenomenale, bravissima, io ve lo lascio credere, ma non prendiamoci in giro. Come, visto che sennò poi mi dicono che parlo solo male dell'Inter, come il Milan nella vendita con Yong Bon Lee, ci sono delle cose che continueranno a rimanere dei enormi misteri.
Sicuramente. Ed è giusto dire tutto. Altra nota vocale, vai Giorgio.
Sono d'accordo con il signor Galvani su John Elkann, che a me sembra il Marco Cappato dello sport, cioè quello che va con Juventus e Ferrari è davvero una catastrofe.
Secondo me, diciamo, più che altro si è affidato a un management sbagliato, che poi i soldi ne ha messi tanti,
però,
e non è poco, lo so.
È la grande bravura di un presidente è di circondarsi delle persone giuste, perché mi viene in mente, io parlo di Berlusconi, anzi possiamo fare un parallelismo, Berlusconi-Moratti. Berlusconi ha sempre scelto la persona giusta al momento giusto, Moratti ha dovuto far scoppiare Calciopoli. Perché buttava via soldi, perché non aveva le persone giuste, cosa che ad esempio il Milan in questo momento non riesce a trovare una quadra. Per me la bravura di una proprietà, di un dirigente, è anche quella, sapersi circondare delle persone giuste. Berlusconi l'ha dimostrato in tutto ciò che ha fatto, magari poteva non essere lui quello bravissimo, però la sua bravura è scegliere la persona giusta e metterla nel punto giusto, prendere Mike Buongiorno dalla Rai e metterlo nel punto giusto, prendere Jerry Scotti e metterlo nel punto giusto, cioè prendere Adriano Gagliani e metterlo e Braide e metterli nei punti giusti. Questa è la bravura.
Sì, poi voglio venirti un attimo incontro, perché c'è un amico che dice: però dottor Galvani, questo non è vero, non bisogna fare cattive informazioni, non è vero che l'Inter non poteva essere iscritto a Porta ai Dati. Allora, amico Francesco, tra l'altro, che spesso ci confrontiamo in maniera molto corretta, ci sono state inchieste giornalistiche importanti che hanno raccontato, dati alla mano, puoi andarli a vedere, poi uno può sta zitto e dire ah portami i dati, che poi secondo me qualcuno poi i dati non li vuole vedere, che hanno portato all'attenzione del pubblico che a causa di conti disastrati e sponsorazioni e sponsorizzazioni fittizie l'Inter non aveva i requisiti minimi per iscriversi al campionato. Ci sono state addirittura delle inchieste in tal senso, eccetera. Poi tu mi dici, però se non è stato fatto vuol dire che loro i conti erano a posto. Purtroppo questo sarebbe superficiale come atteggiamento, perché come ha detto Jacopo, vale per l'Inter ma valerebbe anche per il Milan, per la Juventus, per i grandi club, probabilmente, e questo è uno dei motivi per cui la giustizia sportiva e tante altre cose devono essere rifondate e verranno rifondate, non si è fatta la giusta attenzione, o magari si è alzata la voce con i club piccoli che tanto potevano sparire, chi se ne fregava, con gli altri club più importanti si è chiuso più di un occhio. Questi pure sono dati, perché sono inchieste giornalistiche che raccontano questo.
Ma non solo inchieste giornalistiche, sono finite anche dalle procure della finanza, di certo. Tutto, cioè... Poi non voglio fare il tifoso e ti dice ma quello che ha fatto l'indagine della finanza c'aveva il poster dell'Inter in ufficio. Questo io non lo voglio fare.
Ognuno può fare quello che vuole, però ci sono dei dati che oggettivamente
esatto, cioè, fanno, dai, ragazzi,
per quantomeno accendere una spia e dire. E poi perché, lo chiedo a Francesco, per tanto tempo si è raccontato in alcuni giornali o alcuni colleghi che magari erano di quella fede lì, il presidente dell'Inter non viene a festeggiare lo scudetto ma fa gli auguri da lontano semplicemente perché ha impegni di lavoro. Anche qui era una falsità, perché come fa? Per impegni di lavoro uno non prende un aereo e va a festeggiare lo scudetto.
Infatti
perché
era saltato fuori,
esatto,
che gli avevano ritirato il passaporto e non poteva uscire,
esatto,
dalla Cina.
Quindi quantomeno, cioè, ragazzi, poi uno può raccontare quello che vuole, quantomeno uno deve dire con onestà qualcosa lì non ha funzionato, con onestà qualche cosa nella gestione non ha funzionato. Poi ripeto, ci sono state, posso citare Report per esempio, tra le inchieste giornalistiche che ti hanno portato testimonianze di chi le sponsorizzazioni, i conti delle società te le sa leggere, te le sa spiegare, non lo so fare io, non lo so fare Galvani, ma nelle inchieste giornalistiche si chiede a quelli che sono degli esperti che oggettivamente hanno parlato di situazioni anomale che almeno in altri club non hanno permesso l'iscrizione al campionato.
Poi... Ma ragazzi, anche sulla questione stadio, che verrà fuori un bubone che ne basta la metà, anzi, e ti propongo una cosa, la propongo qua in diretta.
Vai.
Un mio carissimo amico è il più grande archivista d'Europa di calcio. Archivista e collezionista di calcio. Perfetto. E mi ha mandato il documento originale di San Siro,
okay,
dove c'è un timbro che afferma che San Siro non può essere più demolito perché sono passati 8 anni, se non sbaglio, da quel timbro lì 70 anni, e non può essere più demolito. E quindi è venuto fuori da questo documento, tramite questa persona qua che è disponibile, tramite l'avvocato che sta curando la questione, anche a intervenire in una trasmissione. Perfetto. Quindi potremmo farlo una cosa qua assieme.
Assolutamente sì.
E dove praticamente si certifica che San Siro non potrà essere demolito, salvo dei bagheggi che pare siano stati fatti. Infatti questo documento, che però è in suo possesso, è sparito. Però ce l'ha lui e ce l'ho anch'io sul telefono. Quindi questo per farvi capire che forse tutta questa pulizia non c'è. E un'altra roba, tu hai citato prima Report, prima ancora di questo documento, di questa situazione, chi ha Report di intervista, adesso non mi ricordo mai il nome, che è un grande economista, dice che i conti dell'Inter non permettono l'acquisizione e la costruzione di uno stadio. È improponibile, parlano di Inter, non parlano di Milan in questo caso. Quindi non diciamo che l'Inter è sempre pulita, c'è lo sbocco in bianco, perché non è vero. Non è vero, come non è vero che nessuno è pulito, nessuno, qua dentro.
Certo, ognuno...
Nessuno!
E questo è il motivo per cui poi la nostra federazione...
Adesso, io non sono juventino, lo sapete benissimo. La Juve è andata in Serie B per molto, molto, molto meno. Ma molto meno di quello che ci raccontano e di quello che vediamo. È andata in Serie B per molto meno. Anche lì ci fu le prescrizioni, ma io adesso anche qui non è un capitolo che voglio aprire, non me ne frega niente di parlare di una roba di 20 anni fa. Il problema qui è quello che sta succedendo oggi. Se poi vogliamo fare i complimenti all'Inter per il campionato vinto, è stata la più forte.
Il campo
non ha vinto
è
lo scontro...
storia.
Esatto,
quello che
non
c'è
ha
dietro...
vinto lo scontro diretto, tutto quello che volete. Ma non mi venite a dire che l'Inter è esente da colpe, che ha comprato giocatori con i pagherò per rivendersi l'anno dopo, pagando stipendi che non poteva permettersi. Ragazzi, c'è una serie di situazioni che è da brividi, ma è da brividi, ripeto, non è solo l'Inter, in generale il calcio in generale, ma la situazione dell'Inter è una questione da brividi. Se poi, se vogliamo parlare dell'extra campo, vogliamo parlare del campo, non voglio stare a appellarmi a arbitri, no, e robe no, del no, genere, facciamo finta
così,
che tutto è sempre stato perfetto, l'Inter ha meritato.
Così anche nel periodo di Calciopoli, magari se parlavi di campo, dicevi c'era una squadra che era oggettivamente la più forte, che era la Juventus. Ricordo quando Gianni Chedda ci raccontava di Mazzone che nello spogliatoio
due squadre erano forti in quegli anni lì, Milan e Juve. Il Milan vinceva le Champions, la Juve vinceva gli Scudetti, ogni tanto lo vinceva anche il Milan. Ovviamente ha fatto di tutto per massacrare quelle due squadre,
E quindi diciamo sono tutta una serie di situazioni che dovrebbero essere attenzionate, che ci hanno portato poi a vivere un calcio che in questo momento andrebbe totalmente ristrutturato. Jacopo, grazie, allora quella cosa poi la portiamo
avanti. Aspetto
alla
solita puntata.
Ovviamente l'avrai, perché c'è Giorgino Ruotino che ti gira tutto. Grazie,
grazie
a Jacopo Galvani. Ci fermiamo per l'ultima pausa, al rientro Alain Valnegri, vi aspetto. Allora, pronti per dare il buongiorno ad Alain Valnegri? Ciao Alain, ben ritrovato.
Ciao Enzo, buongiorno.
Ah, ben ritrovato a te Alain. Allora, parliamo un attimo di quello che intanto è successo ieri. 1-1 della Fiorentina, che partita è stata?
Beh, una partita sinceramente lunga da vedere, dove alla fin fine si è andato a guadagnare una giornata, concretamente. Poche emozioni... all'immagine della stagione, alla fine, da quando la Fiorentina fece una gran bella partita contro l'Inter, non abbiamo più rivisto una squadra giocare su quei livelli, con la qualità, anche nella precisione dei passaggi, nell'iniziativa. Ormai, vabbè, abbiamo guadagnato una giornata, penso che sia a livello proprio pragmatico l'unica cosa positiva che dal quadrare dalla trasferta al Via del Mare.
Adesso però resta tutto nelle mani di Cremonese e Lecce. Chi l'avrà vinta alla fine? Poi soprattutto ti voglio parlare un po' della Cremonese. Sarebbe stato meglio nei progetti della Cremonese invertire le cose, mi spiego, cioè magari sarebbe stato più opportuno cominciare con Giampaolo, che magari è uno che può avviare le stagioni meglio rispetto a Davide Nicola, e col subentro di Davide Nicola. Cioè, Davide Nicola è più un allenatore da subentro, secondo te, alla fine dei conti?
Davide Nicola fino a fine novembre. La Cremo era una delle rivelazioni col Sassuolo, E poi da lì poi la squadra entra, non lo so, in un vortice. Se lo sapessi, comunque, forse a Cremona mi pagherebbero per poter aiutare a salvare la categoria. Cosa è successo? O la squadra stava comunque viaggiando a livelli non suoi, oppure si è rotto qualcosa nello spogliatoio e a partire da lì la squadra è entrata in un vortice negativo. Guarda che ieri sera guardavo i gol che ha fatto Kane quest'anno. Uh-huh. Io di Kane quest'anno ricordo il gol alla Cremonese, che è stato, secondo me, dove la Fiorentina ha svoltato, dove è riuscita a vincere bene una partita molto delicata. E da lì poi io te lo dicevo, guarda che la Fiorentina deve fare la corsa sulla Cremonese, non sul Lecce perché ha un'idea di gioco, ha comunque abituata a salvare la categoria, merita di salvare la categoria per il gioco è proposto, e la Cremonese ha sempre avuto le brutte sensazioni, adesso vedremo chi la spunta, però tra la Cremonese vista contro la Fiorentina, vista contro la Fiorentina e il Lecce di visto ieri, il Lecce secondo me ha qualcosa in più per poter salvarsi rispetto alla la squadra lombarda.
Anche secondo me, ahimè, perché poi come ricordavi tu giustamente era cominciata molto bene la stagione della Cremonese, la vittoria a Milano contro il Milan, ma in generale un cammino che sembrava poter essere trasformare questa squadra come una grande sorpresa. Ma a livello di rosa questa Cremonese come la vedi, Alen? Secondo te meritava di più come qualità di rosa?
Ma la rosa non è malvagia, sinceramente, in tutte le linee giocatori esperti, cioè sono giocatori di qualità. Secondo me qualitativamente ha qualcosa in più rispetto alla sua classifica e agli ultimi 4 mesi, perché da inizio gennaio in poi comunque ha una media da Serie B semplice. Cioè, non ho le classifiche davanti agli occhi, ma se guardi nelle ultime 20 partite la Cremonese è nelle ultime 3 sicuro. E la rosa non è stata costruita male, secondo me ha più esperienza rispetto a Lecce, Lecce ha più scommesse rispetto alla Cremonese, però a livello collettivo proprio sulla squadra funziona meglio il Lecce.
Sì, questo sicuramente. Questa sera atto finale di semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, anzi tra Inter e Como, l'andata è finita 0-0, nelle tre precedenti volte che si sono incrociate quest'anno le squadre Chivu e Taranto superiore a Fabregas, un Como che sembra in caduta libera o comunque in grande difficoltà, questa sera che partita ti aspetti?
Beh, mi aspetto un Inter dominante, mi aspetto questa sera. È un Inter che vada a prendersi la finale di Coppa Italia per provare a vincere Scudetto e Coppa Italia. È lì, alla fine Chivu ha questa missione. A questa missione sarebbe una grande delusione per l'Inter non andare in finale. È molto favorita questa sera l'Inter. E l'abbiamo visto comunque anche nell'ultima gara giocata a Como, sull'aggressività, sul gestire i momenti chiave delle partite, sulla furbizia, anche sulla cattiveria. L'Inter ha qualcosa in più rispetto al Como. Il Como sta scrivendo la storia e il Como andrà a giocarsi. Il Como non sa nascondersi, il Como non ha un piano B, non ha un'alternativa nel gioco. E lì secondo me deve crescere Fabregas, perché giocare sempre nello stesso modo è difficile, implementare un modello di gioco, il lavoro che ha fatto a Como, al di là dei soldi spesi, perché poi comunque devi costruire qualcosa a livello collettivo, non è sufficiente solo la qualità individuale. Adesso sulla gioventù, anche sulla caratteristica dei calciatori, è una squadra troppo accademica per me quest'anno. L'anno prossimo vedremo se riesce ad avere un qualcosa in più sull'aggressività sta per gestire i momenti chiave, perché quest'anno ha fatto vedere che hai dei limiti sotto questo aspetto.
Domani entreremo nel vivo della analisi di questa partita e della presentazione della sfida tra Atalanta e Lazio, però te lo voglio chiedere già adesso. La Lazio vista contro il Napoli è una squadra in grande forma, l'Atalanta dall'altra parte è un'altra squadra che comunque insomma anche a Roma contro la Roma ha dimostrato di essere in salute. Qui che partita ci dobbiamo aspettare? Perché secondo me sarà una partita molto interessante.
Beh, sono due squadre che arrivano con l'Atalanta più pressioni della Lazio, sinceramente, su questa sfida. Perché l'Atalanta stavamo lì. La Lazio, Sarri, sta facendo un lavoro impressionante. E a partire da lì, se dovesse uscire la Lazio, non dico che sia la normalità, ma se ne farebbe una ragione il tifoso laziale. Il tifoso atalantino sarebbe una delusione, perché uscire in semifinale, l'Atalanta non tornerà in Champions, non è matematico, ma non penso che riesca a recuperare tutti questi punti. E l'obiettivo era quello, doveva essere quello, perché non ti puoi nascondere eternamente con i 40 punti della salvezza e siamo umili, eccetera, eccetera. L'Atalanta deve essere sfacciata adesso sull'ambizione e deve assumere che comunque ha fatto un salto qualitativo a livello socio-economico e a partire da lì tu devi puntare alla Champions, soprattutto visto la qualità della Serie A contemporanea, con i soldi che spende l'Atalanta, l'Atalanta deve puntare alla Champions. Questa deve essere la sua normalità, la sua dimensione. Dunque, se non vai in Champions, cosa ti rimane? Ti rimane di alzare un titolo e andare a Roma a giocarsi la finale, sarebbe un'opportunità anche per Paladino di alzare il suo primo trofeo, e l'Atalanta comunque avrebbe un valore importante. Andare a vincere una finale o contro l'Inter o contro il Como, è un derby lombardo, sappiamo che l'Atalanta soffre l'Inter, che negli ultimi anni è la grande che ha sofferto di più proprio l'Inter, e su questo deve puntare. Dunque tanta pressione per l'Atalanta. La Lazio viaggia a Bergamo con la mente libera, secondo me, e lì è più pericolosa, evidentemente l'abbiamo visto a Napoli sabato sera.
Guardavamo nel frattempo, a proposito di campionato, le classifiche a confronto a questo punto della giornata, dopo 33 giornate rispetto all'anno scorso. Il Milan ha 15 punti in più, eppure non è servito, ed è stato agganciato da un Napoli che invece ha 5 punti in meno rispetto alla passata stagione. Come lo spieghi l'andamento del Milan, che comunque nonostante i 15 punti in più non è lì sopra, perché l'anno scorso è stato particolarmente anomalo, insufficiente, ti aspettavi che ci fosse un salto maggiore, e invece come ti giustifichi i 5 punti in meno del Napoli rispetto alla passata stagione, nonostante gli investimenti sul mercato?
Far peggio, non era difficile migliorare, perché comunque il Milan fa mercato. Il Milan, sono arrivati i calciatori, penso che nello spogliatoio Milan ci sia qualcosa che non funzioni, perché l'anno scorso, anche quando ha vinto la Supercoppa, abbiamo visto e capito il potenziale di questa squadra. Questa squadra non valeva i punti che ha fatto l'anno scorso, valeva i 15 punti in più che ha quest'anno. E Allegri ha ridato normalità senza sfruttare al 100% questa rosa, ma penso che ci sia qualcosa sulla personalità, sulle dinamiche di spogliatoio che non stia funzionando. Perché se quando è il tuo giocatore chiave lo sostituisci, non mi ricordo adesso quante volte,
Leao hai tante,
e giochi con le ali come centravanti, dove vuoi andare? E alla fine Allegri ti porta quello, ti porta concretezza, ti porta a compiere l'obiettivo, ma niente di più. Il Milan ha una storia comunque sul calcio che offre, e quest'anno siamo ben distanti. È vero che viene comunque da un decennio dove il tifoso rossonero ha sofferto tanto, però sulla qualità del calcio che offre il Milan quest'anno faccio fatica a guardare il Milan, faccio veramente fatica.
L'ha valorizzata al massimo questa rosa Massimiliano Allegri, per cui per fare un ulteriore salto di qualità serve necessariamente un intervento sul mercato? Poteva fare di più e può fare di più a prescindere dal mercato?
La maggior parte dei calciatori che ha Allegri in rosa sono tutti internazionali. Ci possiamo chiedere prima di tutto a cosa si volesse giocare. Da quando è sparito Pulisic, offensivamente è una squadra che fa molta fatica. Se costruisci una squadra per attaccare sulle fasce, manca qualità, chiaramente. Nella corsia centrale è una squadra con esperienza, però a livello dell'attacco non ha una gerarchia chiara, cioè ogni giornata non sappiamo chi giocherà in attacco nel Milan, e questo per una squadra di punta non va bene. Ma almeno il centravanti deve essere fisso, lo stesso centravanti, perché cambia le dinamiche. Se analizziamo il profilo dei calciatori offensivi che ha il Milan, sono tutti profili molto differenti, dunque devi sempre cambiare modo di giocare, modo di attaccare, e questo non favorisce comunque raggiungere degli automatismi per dare quel qualcosa in più rispetto al valore della rosa. Questa rosa è da lotta Champions,
sì, non di più.
Però non so, forse me lo puoi spiegare tu, insomma, a cosa vuol giocare il Milan?
Ne parlavamo con Jacopo
la struttura di prima, dell'attacco, quindi cambia continuamente, sì. Poi sono andato a spendere quasi 40 milioni per Giasciari, ma Giasciari è bravo, ha fatto vedere comunque qualcosa, però quando gioca cosa fa? non fa la differenza. Cioè, i soldi che ha speso per Giasciari, il Milan, quattro squadre in Serie A hanno speso questi soldi per un calciatore. Dunque, Allegri, secondo me, poteva far di più. Poteva far di più e poteva fare la corsa sull'Inter, perché l'Inter non è che stia facendo un grandissimo campionato, eh. Dunque vince chi ha sbagliato meno quest'anno, esatto. E fa capire anche a livello qualitativo
il livello del nostro calcio, assolutamente. Alain, grazie, ci ritroviamo domani. Alain Valnegri, ciao.
Ciao Enzo, grazie, ciao.
Pronto Maracanà, sono tutti pronti, la squadra sta per entrare, allora io saluto intanto Giorgio Sorani.
Sta arrivando.
Stanno arrivando. Giorgio Sorani, ciao.
Pollo con le mani.
Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.